Continuo a rispondere alle domande. Quanta fiducia serve nella pratica in un mondo che tende a portarci continuamente fuori? Quanta fiducia? Non so se si può quantificare, dare una cifra percentuale. Ma serve abbastanza per iniziare, per cercare di mettere in pratica, e magari questa fiducia può crescere con i risultati, verificando i risultati, il beneficio. E magari anche vedendo le conseguenze di non praticare. E uno può essere motivato di iniziare a praticare, magari trovare un livello di equilibrio e sentire abbastanza bene pensando di aver riuscito e di stare bene e godere la vita senza troppi problemi e magari perdere la motivazione di praticare, magari non si è sofferto ancora abbastanza e l'esperienza di insoddisfazione, di frustrazione, di delusione, sofferenza che ci motiva di trovare una via, di continuare a praticare. Però prima o poi
qualcosa succede.
E di già avere un seme è molto utile, no? Di avere qualcosa da poter ritornare e ricordare.
Ah sì, quello che diceva il Buddha, dukkha, la vita è dukkha, è vero.
E poi anche c'è questo, se nella pratica, magari pensiamo in termini di un esercizio di meditazione, però possiamo anche contemplare in modo più ampio. Non è soltanto quello che si fa, ma anche quello che non si fa. Anche questo è una parte importante della pratica indicata dal Buddha, e quindi una disciplina morale, certi comportamenti di azione, parole, è meglio evitare perché complicano la vita, creano sofferenza per noi stessi, per le persone intorno. Quindi anche questo è un aspetto importante della pratica, è l'elemento importante, è l'intenzionalità. E quindi è importante di conoscere noi stessi, conoscere e avere questa consapevolezza di sé, conoscere le nostre intenzioni. E quindi vediamo chiaramente le conseguenze di vivere con la mancanza di consapevolezza e la sofferenza che porta, la complicazione, i conflitti. Allora questa motivazione di praticare viene da questa. Quindi c'è il vantaggio di praticare, il beneficio di praticare, che possiamo sperimentare, e lo svantaggio di non praticare, le conseguenze di ricadere in vecchie abitudini e forse la caduta è peggio di prima, perché non si ha... Adesso si ha un contrasto con una mente tranquilla, raccolta, serena, e quello stato di confusione, di sgomento, di senso di vergogna, di aver perso qualcosa di importante. Comunque, non importa quante volte ci si perde, si cade, si può sempre risalire o riprendere l'orientamento e praticare. E quindi serve una fiducia, fede iniziale per cominciare e poi riflettendo, notando chiaramente i risultati e le conseguenze, questa fiducia può maturare, diventa più salda. Equilibrata con l'esperienza, la conoscenza diretta, quindi non è una fede cieca, non si può aumentare la fiducia con un atto di volontà, di determinazione. Viene invece da da questa esperienza di dukkha, di varie forme di dukkha, e i risultati positivi da mettere in pratica. E poi anche avendo incontrato persone già avanti nella pratica, un grande sostegno di vedere i risultati di una persona che ha praticato a lungo. Personalmente la mia fiducia è cresciuta molto nell'incontrare Ajahn Sumedho, per esempio. Sembrava una persona così equilibrata e felice. E quindi, avendo questo esempio, ha motivato anche la mia pratica. E poi, per quanto riguarda portare avanti la pratica nella vita quotidiana, come integrare nella propria vita, ci sono altre domande su questo argomento più avanti. Come si fa praticamente ad arrivare alla disidentificazione con i pensieri, le convenzioni, l'io? Allora, praticando Vipassana, che vuol dire guardare dentro, ci sono questi due aspetti della meditazione buddista: samatha, raccoglimento, la calma concentrata, liberando la mente dalle distrazioni per arrivare ad una mente più silenziosa, più raccolta, presente nel momento, e poi con questa maggiore chiarezza, consapevolezza, di investigare le varie esperienze. E quindi il Buddha ha consigliato di prestare un'attenzione particolare a tre caratteristiche di ogni fenomeno, ogni cosa che possiamo sperimentare: anicca, dukkha, anatta. Quindi di vedere quanto tutto è mutevole, instabile, impermanente. La nostra tendenza, la percezione, come vedere le cose come in qualche modo stabile, reali, permanente. Quindi non è di credere nell'impermanenza, ma di vedere questo aspetto, di verificare questa caratteristica universale di ogni fenomeno. E poi, siccome tutto è mutevole, è instabile, non può dare una soddisfazione duratura. Quindi c'è questo aspetto di dukkha, non può dare una soddisfazione duratura, perché è impermanente, prima o poi finisce, e poi sperimentiamo il disappunto, la perdita di quello che avevamo. Quindi è imperfetto, insostanziale. Poi anatta, o non sé, vediamo se c'è qualcosa in questo che rimane sempre fisso, senza cambiare, qualche essenza eterna, qualche sostanza immutabile, qualcosa che posso dire: io sono questo, o questo mi appartiene. Invece vediamo che tutto segue la legge naturale, che non abbiamo un controllo completo su niente di questo. Abbiamo un controllo parziale su alcune cose, ma questo con la vecchiaia, questo livello di controllo diventa sempre di meno. E quindi in questo senso non è di attaccarsi ad una dogma, credere in una dottrina, ma di usare questi modi di riflettere, di vedere, per scavare sotto le cose, guardare dentro. Quindi sono strumenti per investigare, per chiederci, vedere, verificare. E poi piano piano vediamo per noi stessi e non c'è più bisogno di credere o c'è la porta alla realizzazione. E quindi viene spontaneo questa disidentificazione. Non è dovuto a una forzatura, una volontà di disidentificarmi con questo. Questo è l'approccio sbagliato. Riprendiamo ancora responsabilità per noi stessi, per questo corpo fisico, nella nostra vita. Come abbiamo visto, la limitazione della realtà convenzionale. Abbiamo compreso che a livello convenzionale io sono questo, io sono inglese, monaco buddista, maschio, tutti questi attributi sono relativamente veri, secondo le convenzioni questi sono veri, però nella realtà ultima questa è non sé, non è la realtà ultima, perché tutto questo può cambiare. Posso cambiare nazionalità, potrei smonacarmi dallo stato laico, cambiare sesso. Non è che sto pensando di cambiare nome, ho già cambiato nome. E poi anche c'è questo, quando la mente è raccolta, silenziosa, c'è presenza, consapevolezza, e tutti questi attributi non sono più presenti, non sono, perché sono percezioni, no? Sono concetti che dobbiamo pensare di attivarli in qualche modo, di renderli cosciente. E sono, quindi non sono la realtà ultima. E comprendendo questo, poi sentiamo naturalmente empatia con gli altri, perché tutte queste cose che ci rendono diversi non sono poi così reali, così sostanziali, sono cose superficiali, tutto quello che condividiamo è molto più profondo e importante. E quindi si può, come il Buddha, e dopo il risveglio, non era più identificato completamente con le condizioni mutevoli del corpo e della mente, però è vissuto ancora 45 anni, prendendo medicinali quando stava male, facendo cura del corpo, sedendosi in meditazione, facendo meditazione in camminata, facendo la questua, eccetera. Ha continuato a vivere, ma non era più ingannato dalle apparenze, quindi con questa prospettiva dalla realtà ultima. quindi la saggezza include tutta questa prospettiva di realizzare la verità ultima, non significa di negare la realtà ultima, ma vede in prospettiva e quindi non è più soggetto alla sofferenza, perché queste condizioni seguono il loro percorso naturale e non si pensa più io sono questo, io soffro, io vecchio, io sono malato. Quando il Buddha parlava di se stesso non diceva io, diceva il Tathagata, un termine un po' ambiguo, perché da un modo di combinare due parole può intendere venuto così, da un altro modo di mettere insieme può intendere è andato così. Quindi è un essere umano, è un processo, e non troviamo nessuna essenza, il soggetto, non lo troviamo. In questo allora mi porta un'altra domanda. Puoi approfondire il concetto del vuoto? Questo è un altro modo di parlare di non sé. Tutto è vuoto di vera sostanza, vuoto di identità, vuoto del sé. E possiamo anche capire questo con la scienza moderna, la fisica, investigando la materia. Sembra, tutto sembra così solido, poi quando si va dentro sono piccole particelle con grandissimi spazi tra queste particelle. Poi anche le particelle, quando si guardano dentro, non trovano niente di veramente sostanziale, diventano energie o onde, o dipende dal punto di vista, e c'è questo livello di incertezza. E anche questi risultati misteriosi, come un particella può essere nei due posti nello stesso tempo, e tutto. Non si trova una vera sostanza, qualcosa di concreto che rimane sempre uguale, stabile. E anche nello studio di neuroscienza non trovano un soggetto, non trovano un'area nel cervello dove risiede la coscienza. È tutto una rete di interazioni e anche il senso del sé, il senso del sé è compreso con una costruzione che non ha nessuna realtà intrinseca, che il cervello ha questa funzione di mantenere un senso di integrità di questo organismo, la separazione dell'ambiente che serve per sopravvivere. E in qualche modo si ha un senso di essere sempre la stessa persona, il soggetto della propria vita. Però in certi stati di meditazione, quando non arrivano più i dati sensoriali, questo senso di separazione può cadere via e c'è l'esperienza di unificazione o di tutto uno, di non separazione. C'è ancora presenza, consapevolezza, ma non è una personalità, un'identità. E non è di nessun luogo, perché non è materiale, ma c'è questo. E quindi ho anche letto articoli scritti da neuroscienziati spiegando questo, come il senso del sé è una costruzione che non ha nessuna realtà intrinseca e serve per poter andare avanti con la vita, e in meditazione è possibile avere questa prospettiva, questa esperienza che poi anche se abbastanza presto torna al senso di separazione, i sensi sono stimolati, il corpo crede e sperimenta dolore, eccetera, e quindi si torna allo senso del sé, di essere questo, però in qualche modo, avendo avuto questa esperienza, non è così solida come prima. E piano piano questa comprensione aumenta, sviluppa, però è un processo graduale, difficile capire a livello dell'intelletto, perché si basa su questi concetti, questi pensieri che sono sempre dualistici. Quindi questa è un'esperienza liberatoria che poi si può ancora avere un rapporto sano con il proprio corpo e mente, prendere responsabilità e usarlo per il bene, usarlo come uno strumento per il bene nel mondo, non solo per il proprio beneficio. Quindi non c'è più lo stesso egocentrismo, come il Buddha che ha dedicato il resto della vita ad indicare la via a quelli che erano motivati, quelli che erano ricettivi, pronti di riflettere, prendere in considerazione, mettere in pratica l'insegnamento del Buddha. Il Buddha insegna l'amore. Io dono amore a chi mi sta accanto, specie ai miei familiari e alla mia compagna. La vita fa il suo corso e la perdita delle persone che amo crea dolore. Il Buddha insegna anche il non attaccamento. Ma allora attaccamento e amore non sono in conflitti fra di loro? E un'altra domanda simile. Come si può praticare il non attaccamento conducendo una vita ordinaria, non ritirata? Questa parola amore chiaramente ha tante sfumature diverse, e il Buddha insegnava metta e karuna, gentilezza amorevole e compassione, e quindi questo è una qualità del cuore che sperimentiamo come esseri umani. Quando parlo, quando uso queste parole, in qualche modo si capisce cosa sto indicando, quindi significa che c'è qualche esperienza di come volere bene, volere il bene per noi stessi e per gli altri. Come quando si vede piccoli bambini che sono completamente innocenti e giocano, e fa tenerezza, o animali, piccoli animali, c'è questo volere bene. E possiamo sviluppare questa qualità del cuore, un'apertura del cuore, una benevolenza, amorevolezza, amichevolezza, gentilezza amorevole, una qualità positiva che si può sperimentare, irradiare. E quando si tratta di relazioni umane, amore, possiamo parlare di amore puro, amore incondizionato, che non chiede qualcosa in compenso, magari l'esempio dell'amore della madre per un figlio, amore incondizionato, qualsiasi cosa fa il figlio, la madre ha lo stesso amore. Quindi c'è questa dono del cuore. Il Buddha spiega le cause della sofferenza come desiderio, attaccamento. Non dice che non dovremmo essere attaccati, ma indica la causa della sofferenza. Quindi questo possiamo vedere per noi stessi e magari possiamo anche vedere che amore vivendo con una persona sviluppa un certo attaccamento, è difficile evitare, no? C'è l'affetto, attaccamento. E quindi c'è il dolore, la sofferenza della perdita. Ma se portiamo avanti questa pratica nella nostra vita, la contemplazione, siamo più preparati. Sappiamo che tutto finisce. Sappiamo che siamo tutti soggetti alla vecchiaia, alla malattia, alla morte, alla separazione. Questa fa parte della vita umana, è tutti. Siamo tutti nella stessa barca. E quindi non viene come un grande shock. Si è più preparato e anche si sviluppa delle risorse interiori di poter anche accogliere la sofferenza, il lutto. Non c'è bisogno di pensare non dovrei soffrire, non dovrei sperimentare il lutto. Anche questo poi viene compreso come un aspetto normale della vita. Se si è vissuto con la stessa persona per tanti anni, è inevitabile la separazione, ci sarà un senso di perdita, di lutto. e possiamo avere una prospettiva su questo e di poter sentire e sperimentare questa emozione. E non essere totalmente risucchiati, perché abbiamo questa prospettiva e quindi possiamo attraversare quel dolore, quel lutto, sofferenza in modo più sereno, perché non abbiamo aspettative esagerate, aspettative false, la nostra visione più in sintonia con la realtà, così com'è. L'incertezza delle cose, la separazione. E allo stesso tempo abbiamo sviluppato una capacità di stare con le cose come sono, di non dover distrarci quando c'è un'esperienza di disagio, di dukkha, di sofferenza. Non c'è bisogno di fuggire in qualche modo, di cercare di non vedere, evitare, dimenticare o dare la colpa a qualcun altro. Dare la colpa ai nostri genitori, ai nostri maestri, dare la colpa al Dio. È visto come un processo naturale di questa vita, ho visto dalla mia esperienza in Thailandia, ho visto che come tutti le persone quando perdono i figli, perdono i genitori, perdono gli sposi, sperimentano il lutto, è normale. Vedo che sono comunque più sereni, non sono proprio travolto dalla sofferenza, perché capiscono, hanno una comprensione delle cose come sono, hanno un modo di stare con questa esperienza di attraversare il dolore, la separazione in modo più sereno. E sono più preparati. E mi ricordo di aver sentito anche di uno studio, un'indagine dopo lo tsunami di alcuni anni fa, perché ha colpito popoli di diverse religioni in tutta quella zona di Asia, di cristiani, musulmani, induisti, buddisti. E penso che era una squadra televisiva della BBC e secondo loro sembrava che erano i buddisti che sono riusciti a superare la sofferenza in modo più tranquillo, e penso per i motivi che dicevo. Se uno crede nel Dio, è difficile trovare una risposta: come mai Dio può permettere questo? O se anche a volte i buddisti dicono: ma allora tutte quelle persone che sono morti dovute allo tsunami, più di 200.000 persone, hanno un karma negativo, hanno fatto qualcosa di sbagliato nella vita precedente e questo è il risultato. Ma non è che funziona tutto così. Non si può dire che tutto è dovuto al karma del passato, ma il risultato di essere nato su questa terra significa di essere soggetto alla morte, e può capitare in tanti modi diversi, O capitare adonai ta molto giovane, un bimbo appena nato, un ragazzino di alcuni anni, e in qualsiasi momento si può morire dovuto ad un evento naturale, come un vulcano, un temporale, un terremoto, un tsunami, un incidente. Ci sono tanti modi di poter morire. Però essendo nati dobbiamo morire, e può capitare in modo così. E penso anche di il concetto della rinascita, di più vite, che non è soltanto questa vita, aiuta gli asiatici di affrontare in modo più tranquillo questo. Comunque penso che possiamo concettualmente separare, cioè l'amore, il dono del cuore, l'attaccamento, quando voglio qualcosa dalla persona, devo starmi vicino, devo in qualche modo possedere, che questo magari cresce, ma non è l'amore puro, è questo qualcos'altro che sviluppa. E possiamo vedere la sofferenza di questo quando qualcuno comporta in modo che non mi piace, quando qualcuno cambia in modo diverso. Io cerco di tenerlo com'ero sempre. Quindi l'attaccamento alla mia percezione della persona. E forse come madre vedere un figlio che cresce, che diventa un individuo da sé, un individuo separato, che deve fare il proprio percorso, che non è più sotto il mio controllo, non posso più dire cosa deve fare. Per forza deve diventare un essere indipendente. Quindi c'è l'attaccamento che crea sofferenza, c'è l'amore, quella disponibilità, c'è ancora una disponibilità del cuore quando il figlio soffre di poter dire qualcosa, di poter aiutare, di voler il bene, nonostante tutto quello che è successo. Il Buddha anche spiega la sofferenza che viene dall'affetto. C'era una signora molto devota, molto generosa del Buddha, Visakha. Una volta è venuta al Buddha totalmente bagnata dalla lacrime, perché aveva perso un nipotino, è morto un nipotino. E il Buddha chiede: allora tu piaceresti avere un centinaio di figli, e con tutti loro un centinaio di figli? Sì, come mi piacerebbe avere così tanti parenti. E il Buddha ha detto: allora non mancherebbe un giorno quando non sei completamente bagnato dalla lacrime. E questa fa parte dell'esperienza umana, di famiglia, di come monaci buddisti. Allora la situazione è un po' diversa, non avendo la propria famiglia, non potendo avere una relazione intima. E quando muoiono i propri genitori e non avere più parenti, e l'amore poi non è solo per una persona o un piccolo gruppo di persone, ma viene espressa in termini generali, come di sentire la specie umana che è la nostra famiglia. E generalmente non si sviluppa lo stesso livello di attaccamento quando non c'è lo stesso questo rapporto con la propria famiglia, marito, moglie, genitori, figli. Però quando vediamo questo, riflettiamo sull'instabilità delle cose, l'incertezza, l'inevitabile separazione, possiamo sviluppare dentro di noi le risorse non investiamo tutta la nostra felicità nella presenza degli altri, nell'avere una famiglia, nell'avere con lo sviluppo di questa pratica possiamo diventare più indipendenti ancora. È probabile che soffriamo quando c'è la perdita, quando c'è la separazione, però abbiamo tutto il meglio per poter attraversare in modo più sereno quella sofferenza, di avere una prospettiva, una comprensione e di non essere totalmente soffocato dalla sofferenza. Che cosa pensi dell'omosessualità? E c'è un'altra domanda. Come si attua una condotta sessuale responsabile? C'è il terzo precetto dei cinque precetti per praticanti laici, no? Che generalmente è un'espressione abbastanza vaga, di evitare condotto sessuale inappropriato o scorretto o irresponsabile. e generalmente non è come tutto spiegato bianco nero, non si deve fare questo, non si deve fare quello, si può solo fare quello, non è tutto assoluto, ma il principio generale della responsabilità è di non creare sofferenza. Quindi quando c'è il consenso tra adulti, e adulti che non sono già in relazione, e quindi di non essere infedele, perché quanta sofferenza viene da infedeltà e il non sfruttamento, e quindi di avere considerazione e di non abusare un'altra persona solo per il proprio piacere, creando sofferenza ad altre persone. E quindi questa uguale per relazioni eterosessuali e omosessuali. Io non ho mai visto niente nei testi antichi che contro l'omosessualità, che condanna l'omosessualità. E anche mi ricordo quando ero ancora studente, un vecchio amico di scuola di aver dichiarato di essere omosessuale, nonostante un primo piccolo sgomento, di comunque un'apertura da parte sua di spiegare, eccetera, e poi comprendendo che fa parte della natura. Penso che il 10% anche tra gli animali hanno questa tendenza. Se 40 anni fa era ancora più nascosto, era più difficile dichiararsi omosessuale. Quindi io personalmente non ho avuto un problema di questo e non vedo una condanna, un giudizio. I principi sono gli stessi per un rapporto eterosessuale, quindi il non sfruttamento di persone maggiorenne, il consenso, il non sfruttamento, non creare sofferenza. Sì, sono principi un po' generali, un po' vaghi, però dipende da noi a riflettere, a vedere, a comprendere. Prendendo questi precetti sono linee di guida che ci aiutano a prendere responsabilità per noi stessi e quindi la nostra intenzionalità e le circostanze particolari eccetera e i risultati, le conseguenze. Comunque è importante stabilire dentro di noi le buone intenzioni di stare attenti di non creare sofferenza. E poi per la maggior parte delle persone non osservano precetti di castità, questo i relativamente pochi che sono monaci e monache, che non possono avere nessuna attività sessuale intenzionale, la maggior parte delle persone sono in relazioni, hanno rapporti, eccetera. In Thailandia, ad esempio, che è un paese 95% buddista, è molto accettato. Non ci sono forti pregiudizi contro. E ho conosciuto anche qualche monaco che era omosessuale, però non ha più importanza perché c'è totale castità e quindi. Proseguire a questa domanda. Che cosa significa concretamente nella vita quotidiana di un laico prendere i 3 rifugi e i 5 precetti? E quando e come avviene se una persona decide? E questo è il modo tradizionale per prendere un impegno come praticante buddista. Di prendere formalmente 3 rifugi e 5 precetti, magari da un monaco o una monaca, oppure anche da se stesso. I 3 rifugi, il Buddha Dhamma Sangha, prendendo il Buddha come maestro, come guida, il Dhamma, usando questo insegnamento del Buddha, una via di mezzo che conduce alla liberazione e il Sangha, in comunione con quelli che praticano quelle qualità dentro di sé, l'aspirazione, la virtù, l'affinità a questo percorso, cercando di sviluppare, dare importanza allo sviluppo di consapevolezza, la saggezza, la conoscenza diretta, la bontà, la virtù nella propria vita. È come avere un orientamento, avere una bussola nella propria vita, vedendo chiaramente il valore e l'importanza di poter ricordare e usare questi strumenti nella propria vita. Poi per quanto riguardano i 5 precetti, abbiamo anche dei bigliettini con questi 5 precetti, una traduzione in italiano, domani mettiamo sul tavolo che potete prendere. Sono linee di guida offerte dal Buddha in modo di integrare la pratica nella vita quotidiana, quindi evitando comportamenti che creano sofferenza per noi stessi, per gli altri, di poter vivere liberi dal rimorso e anche di poter sviluppare maggiore consapevolezza nella vita quotidiana, nel modo di agire, nel modo di parlare. I 5 precetti sono poi espressi nei termini di prendere l'addestramento. Non sono comandamenti, sono come esprimere la propria motivazione, intenzioni di seguire o di seguire questa linea guida, quindi evitando di uccidere o danneggiare intenzionalmente altri esseri viventi, di evitare a rubare o prendere ciò che non è nostro, che non siamo, non abbiamo il diritto di prendere. Di evitare il comportamento sessuale che crea sofferenza, di evitare parole nocive, non vere, che crea conflitto, crea disarmonia, e di evitare droghe, alcol, che cambiano la coscienza, che fanno perdere la chiarezza, la consapevolezza. E quindi se uno che vuole veramente rendere salda il proprio impegno nella pratica, può essere utile prendere formalmente questi rifugi e progetti come un aiuto, come un sostegno. E integrare la pratica nella vita quotidiana, e si può chiedere e apprendere formalmente da un monaco quando c'è l'opportunità, o si può anche apprendere individualmente, rendendo cosciente dentro di sé questa motivazione, questa intenzione. conosco anche persone che iniziano la prima meditazione della giornata, prima recitando questi rifugi, questi precetti per ricordare, per rendere più concrete, in modo che diventano parte della propria vita. E poi questo aiuta di veramente vivere in modo più consapevole. Consapevole delle proprie azioni, le intenzioni dietro le proprie parole, i modi di agire. E poi quando magari capita di trascrivere un progetto, di un momento di perdita, un momento di fallimento, c'è l'opportunità di riflettere sulle conseguenze dentro di sé, il proprio dispiacere, senso di vergogna, il proprio dolore, magari le conseguenze per un rapporto con qualcuno, una situazione nella propria vita. Poi avendo riflettuto bene, aver riconosciuto in modo chiaro le conseguenze di poter perdonarsi, magari c'è un modo di rimediare, restituire qualcosa, chiedere perdono, eccetera, chiedere scusa, e di ristabilire poi la buona intenzione. E con la meditazione aumenta comunque questa naturale sensibilità, e questo è un modo molto utile per integrare presenza mentale, consapevolezza nella propria vita quotidiana. Penso che è sufficiente per oggi.